Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo questo Consiglio Comunale di sabato 25 luglio con l'appello.
Buongiorno, cosa?
Presente?
Bellinato,
Assente?
Sabadin,
Presente?
Bolzò,
Presente?
Baisso,
Presente?
Celeghin,
Presente?
Marcon,
Presente?
Paganini,
Presente?
c'è una penna che non scrivo più. Io?
C'è una che non scrive, vediamo se troviamo una penna.
Me la presto intanto.
Ah, passato.
Grazie. Oliveto,
Presente.
Lanzurato, Agnoletti, Barichello e Costa.
Presente. Allora iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente, anzi no, prima, quella nomina dei scrutatori, quindi nomino Sabadin, Marcon e Costa. Quindi approvazione verbale seduta precedente. Ci sono interventi? Passiamo alla votazione, quindi favorevoli, contrari e astenuti non ce ne sono. Ok, approvato. Punto 2, abbiamo approvazione del piano di protezione civile del Comune di Resana. Allora, questo piano arriva dopo qualche anno che Resana non aveva più aggiornato, quindi andiamo ad approvare questo nuovo piano di protezione civile che è stato realizzato grazie anche all'Unione dei Comuni di Marche Occidentale, quindi i quattro comuni della Marche Occidentale, quindi Resana, Vedelago, Lori e Riesi, si dotano ora di un nuovo piano di protezione civile. E per far questo, quindi, abbiamo chiamato anche i tecnici che hanno svolto il lavoro, li chiamo magari per un intervento di spiegazione tecnica su come è stato redatto questo piano, che è un documento corposo. Diciamo che l'iter è partito ancora un anno fa, forse anche più. Abbiamo fatto, ad esempio, anche come Consiglio Comunale diversi incontri anche con le aziende, con chi può partecipare, i soggetti attivi in questo piano di protezione civile, con il gruppo di protezione civile, che ringrazio anche per l'opera che ha fatto anche di controllo, di verifica dei documenti, delle procedure. E quindi lascio la parola all'ingegner Gobbo Matteo, che ringrazio ancora e la sua collega. Grazie. Accendete il microfono.
Perfetto. Grazie Sindaco, buonasera a tutti i presenti. Il nostro intervento sarà un intervento finalizzato alla presentazione anche in maniera, diciamo, sintetica e concentrata del lavoro di revisione e di aggiornamento del piano di protezione civile. Un piano che è stato redatto nel 2010, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 46 e aggiornato poi negli anni successivi nel 2016. Teniamo conto che da quegli anni, dal 2016 in poi, sono intervenuti numerosi aggiornamenti normativi, tra cui due disposizioni regionali molto importanti che hanno cambiato sia le modalità, sia le procedure e le disposizioni operative in materia di protezione civile. In particolare faccio riferimento alla legge regionale 13 del 2022, la quale ha disciplinato le attività di protezione civile e non ultima e non meno importante, la DGR 300 di aprile del 2026, che è entrata in vigore il 1º giugno di quest'anno, che diciamo con la nostra tempistica siamo riusciti anche a farla rientrare in questo piano. Quindi il piano che andremo a approvare oggi è aggiornato anche con l'ultima disposizione regionale, ovvero la DGR 300, la quale ha definito e aggiornato il sistema di allertamento regionale e introdotto il centro funzionale decentrato, quindi nuove disposizioni, quindi Bresana come Loria, come Riese, come Vedelago, quindi i comuni dell'Unione della Marca Occidentale avranno quindi i piani di protezione civile aggiornati alle ultime disposizioni regionali. Come sapete, il piano viene approvato dal Consiglio Comunale, successivamente all'approvazione viene inviato alla provincia di Treviso, alla prefettura e successivamente alla direzione regionale Veneta, in quanto sono tutti enti che dovranno poi dare il loro parere, il loro contributo sull'aggiornamento effettuato. Ora passo la parola alla collega, alla dottoressa Cacchinato, che illustra brevemente i contenuti di questo piano e le modifiche apportate ai sensi della no normativa vigente. Chiedo sostegno al tecnico per condividere il documento. Grazie mille.
Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Raffaella Checchinato, geologo. Ecco, il piano di protezione civile del Comune di Resana che è stato consegnato è contenuto in un'unica cartella, la quale poi contiene delle sottocartelle. E diciamo che il piano di protezione civile può essere diviso in due parti: una parte conoscitiva, che è composta dalla relazione, dal database, dalle monografie, dalle schede di autovalutazione, e dalla parte operativa, che contiene le procedure, l'elenco recapiti con i numeri di telefono e le tavole, e poi ci sono, diciamo, materiali a supporto, che sono le ordinanze, gli avvisi vari di cui si avvale l'amministrazione nei momenti dell'emergenza. Per quanto riguarda la parte conoscitiva, quindi la relazione inizia con una caratterizzazione, un capitolo in cui si caratterizza il territorio comunale sia dal punto di vista geografico, fisico, quindi la geologia, l'idrogeologia, la geomorfologia, la parte sismica, e poi, diciamo, si caratterizza anche dal punto di vista climatico e dal punto di vista della popolazione, con analisi, diciamo, dell'andamento della popolazione, insomma, vari grafici. E poi si dà una caratterizzazione anche dell'economia del paese. E dopodiché si passa a descrivere i vari rischi che possono interessare il territorio. Quindi abbiamo rischi che sono di tipo imprevedibile, come può essere un rischio sismico o un blackout in certe situazioni, o una ricerca persone scomparse, e rischi che invece sono più prevedibili, quanto come tutti i rischi che riguardano il clima, ormai grazie appunto al centro funzionale decentrato, che effettua azioni di previsione ormai a livelli di precisione elevati. Una volta descritti tutti i vari rischi e come caratterizzano il territorio di Resana, si passa a dare delle indicazioni per quanto riguarda le azioni che può mettere in campo il comune come prevenzione e come mitigazione dei rischi. Per quanto riguarda appunto i rischi meteorologici, abbiamo soprattutto i bollettini di previsione del CFD, e secondo appunto la nuova DGR 300 del 28 aprile del 2026, che abbiamo, insomma, provveduto ad inserire, nonostante avessimo già consegnato, diciamo, il piano, poi l'abbiamo aggiornato, quindi vi abbiamo anche già dato un primo aggiornamento. E, per quanto riguarda appunto la prevenzione, oltre ai vari bollettini, si elencano anche un po' la campagna nazionale che si chiama Io non rischio, per quanto riguarda, per esempio, come la popolazione deve comportarsi in caso di terremoto, in caso di incendi boschivi, in caso di alluvioni. Qui abbiamo tutti gli scenari nuovi, appunto, che il CFD ha inserito nel fase di previsioni. Quindi abbiamo l'idraulico, che c'era anche prima, l'idrogeologico, poi l'idrogeologico per temporali intensi, le valanghe ovviamente nelle zone in cui ci sono, ma è stata inserita anche la previsione per le nevicate e il ghiaccio al suolo, per il vento e le ondate di calore. Allora, Resana adesso, prima era inserita, diciamo, il Veneto era suddiviso in 8 zone, che andavano indicate con le lettere dell'alfabeto, dalla A alla H. Adesso queste zone sono diventate in realtà macrozone, e sono state inserite delle zone di allerta. Praticamente il Veneto adesso ne ha 25, e Resana ricade nella zona E1. Queste zone le troviamo nei bollettini o negli avvisi di vigilanza meteorologica che emette appunto il CFD ogni giorno. Se poi c'è un'allerta almeno gialla, c'è anche l'avviso di allerta regionale. E quindi ve vediamo nelle varie colonne, qui ci sono tutti i vari tipi di rischio, mentre nelle righe ci sono le 25 zone. E quindi si cerca la E1, che per esempio è questa, dove è inserita Resana, e quindi vediamo che per esempio per il rischio idrologico in questo giorno, che era l'8 di giugno, mi pare di vedere, c'era un'allerta verde, vuol dire che non c'era nessun tipo di rischio, mentre per quanto riguarda l'idrogeologico, quindi per i corsi d'acqua minori, c'era un'allerta gialla, per esempio lo stesso per i temporali, mentre per quanto riguarda rischio calore, vento, non c'era nulla. Insomma, ecco, questo è un po' come si legge questo bollettino. Poi, sempre la seconda parte, qui ci sono in realtà proprio le leggende per far capire questi quadratini, quelli bianchi, azzurro chiaro, azzurro scuro, sono delle soglie di allerta e quindi servono per leggere la pagina superiore. Questo, ecco, viene poi insomma descritto un po' nel dettaglio come funzionano i bollettini, in modo che il personale che deve poi leggerli insomma capisca come funziona questo nuovo modo di prevedere. Dopodiché, sempre nella relazione, si passa alla descrizione del sistema comunale di protezione civile del comune e quindi si spiega com'è strutturato l'ufficio di protezione civile, quali sono le funzioni che sono state designate per ricoprire i vari ambiti, quindi il personale che è stato scelto dal sindaco, quindi si va dalle funzioni, dalla funzione 1 fino alla funzione 5. E certe vengono ricoperte magari dalla stessa persona, perché insomma ha degli ambiti che sono simili. E, si parla poi del sistema di protezione civile dando i riferimenti, quello provinciale e quello regionale. E qui riporto una tabella per far vedere che, per esempio, tra le varie cose che sono oggetto di aggiornamento c'è anche tutto. I mezzi che sono a disposizione sia del comune che del gruppo comunale di protezione civile e i materiali che vengono che sono a disposizione. Tutti questi dati sono stati forniti insomma dal comune e vengono inseriti nel database. Questa, per esempio, è una scheda che si trova all'interno sempre della relazione in cui per ogni funzione viene poi indicate le azioni che questa funzione deve compiere, perlomeno insomma delle linee guida nelle situazioni di non emergenza, quindi quando non abbiamo nessun rischio, c'è il tempo di prepararsi e nelle situazioni di emergenza. Dopodiché, un'altra parte della conoscitiva, diciamo, è il database che è diciamo un lavoro abbastanza notevole da compilare. Quindi, secondo le linee guida, ci sono tutta una serie di voci da compilare per caratterizzare il comune. Quindi si va dalle aree di emergenza ai metodi di allertamento, agli edifici strategici, alle opere infrastrutturali strategiche, agli edifici rilevanti comunali, le opere infrastrutturali, le strutture poi tattiche, le risorse attive, tra cui appunto tutto il materiale a disposizione, e poi c'è il database dei rischi. E nella parte conoscitiva sono state inserite anche delle monografie delle aree di emergenza, in modo da fare un fascicolo che descrive solo le aree di emergenza, quindi le aree di attesa, di ricovero e di ammassamento della popolazione. E questo facendo degli estratti della carta tecnica e delle ortofoto. E quindi questo è un estratto delle monografie, c'è l'elenco per esempio delle aree di attesa della popolazione che sono state distribuite sul territorio in maniera omogenea in modo da servire un po' sia il centro che le frazioni e poi un esempio di come viene riportato, quindi l'inquadramento dell'area 1 con l'ortofoto e un estratto fotografico. E poi si passa, anzi, dopo ci sono le due schede, sempre per quanto riguarda, diciamo, la parte descrittiva, sono le due schede A2 e A3 che la regione ha inserito come schede di autovalutazione che il comune è tenuto a compilare per capire se all'interno della struttura comunale tutti conoscono il piano, come è strutturato, ma addirittura, cioè, è una cosa basilare dove è tenuto il piano, sia la copia cartacea che la copia informatica. Queste sono da compilare ad opera degli uffici comunali, però noi tecnici diamo un supporto mandando già, insomma, una copia precompilata per quanto riguarda soprattutto i rischi che sono stati trattati. Per quanto riguarda la parte operativa, abbiamo le procedure, cioè dei fascicoli per ogni rischio che è stato individuato, in cui vengono definite per ogni fase di emergenza, quindi dalla fase di attenzione al preallarme all'allarme, come diciamo, aprire il COC e chi deve essere convocato come funzioni e le azioni da fare. Questo perché in base al tipo di rischio non è che il COC deve sempre richiamare tutte le funzioni, ma in base a quello che serve vengono convocate magari in più fasi, quindi nella fase magari di attenzione vengono chiamate due o tre funzioni, più si va avanti, più vengono convocate, insomma, nella loro completezza. E qui c'è un esempio di come è strutturata la procedura, quindi quali funzioni chiamare e poi per ogni funzione qual è il compito nelle varie fasi di allerta. E un altro componente della parte operativa è l'elenco dei recapiti telefonici, degli indirizzi email, quindi qui è stato aggiornato inserendo ovviamente tutti i numeri nuovi sia dei vari membri del comune, delle funzioni, ma anche delle varie strutture strategiche esterne a cui ci si deve rivolgere nel caso dell'emergenza, quindi dalle strutture ospedaliere alle strutture provinciali, regionali, carabinieri, vigili del fuoco, insomma ci sono tutti i numeri di riferimento. Questo è consegnato in formato editabile in modo che ci sia. Che se c'è un piccolo aggiornamento da fare, ovviamente anche il personale del comune può farlo senza avere bisogno di richiamare professionista, dare incarichi e così via. La parte operativa poi della cartografia, quindi si parte da una carta tecnica che noi cerchiamo anche di aggiornare perché insomma ci sono state le carte purtroppo sono vecchie, diciamo se quello che si scarica dalla regione, se è nuovo, è del 2009, quindi certe strade non ci sono. Allora c'è prima anche una ricerca di integrare il sistema stradale, edifici, cercando nei vari altri piani, come può essere un PI, un PAT. Dopodiché si inizia, insomma, dal database si derivano le carte, quindi c'è una prima tavola di inquadramento dove vengono riportati i centri storici, le strade, i corsi d'acqua. In modo da dare un inquadramento anche a chi non conosce il comune. Poi la tavola 2 è quella che contiene le aree di emergenza, quindi le aree di attesa, le aree di ricovero e di ammassamento. Viene inserita anche la tabella qui in fianco dove c'è riportato l'elenco. Ci sono le strade strategiche che servono per raggiungere queste aree, soprattutto i percorsi per i cittadini per andare nelle aree di attesa e poi i percorsi per raggiungere le aree di ricovero da parte delle strutture della protezione civile. La tavola 3 è quella che contiene tutte, diciamo, è quella più densa perché ci sono un po' di tutto, dalle opere strategiche, gli edifici rilevanti che possono essere scuole, impianti sportivi, strutture sanitarie, musei, biblioteche, sale, dove vengono fatti eventi, dove quindi c'è assembramento di persone. Diciamo che quello che interessa la Protezione Civile è proprio sapere quali sono i luoghi dove possono esserci gruppi di persone che in quel momento, se succede un'emergenza, devono essere aiutati. E quindi poi ci sono le strutture tattiche, quindi le varie caserme, poi depositi, po se ci possono essere depositi di farmaci, di alimentari da cui trarre delle risorse in caso di bisogno, allevamenti, strutture militari, depuratori, discariche, cimiteri e così via. Poi anche vengono inseriti i punti dove possono essere dei nodi sensibili nel caso di interruzione della viabilità, vengono inserite nel database appunto. la sede del gruppo di protezione civile e le risorse appunto a disposizione, quindi vengono ubicate in corrispondenza per esempio del magazzino comunale e lì vengono messe i mezzi e quindi c'è, se si apre il database, ci sono tutti i mezzi inseriti con proprio la tipologia di mezzi, quindi il tipo di veicolo, se è l'alimentazione, benzina, diesel, se ha il gancio traino, se ha particolari elementi tipo mezzi spazzaneve, insomma è un database corposo. E dopo si passa all'ultima tavola, che è quella dei rischi, che è stata suddivisa in due tavole per, insomma, per renderla più visibile. Quindi si parla nella prima tavola abbiamo inserito il rischio sismico, il rischio incidenti e il rischio neve. Nel rischio sismico abbiamo fatto una caratterizzazione dell'abitato secondo le richieste delle linee guida, quindi dagli edifici che possono in caso di scossa sismica essere inagibili agli edifici più nuovi che quindi possono magari avere dei danni ma continuare ad essere utilizzabili. Il rischio neve non è altro che la rete stradale suddivisa per priorità di sgombero neve, e questo viene tratto di solito dal piano neve comunale. Se non c'è, diciamo che il principio è quello che vengono sgomberate prima, ovviamente le strade dove ci sono delle strutture importanti del paese. E per quanto riguarda gli incidenti rilevanti, no, gli incidenti normali, diciamo, sono le strade che magari possono avere dei tratti in cui c'è una difficoltà di intervento da parte delle ambulanze, perché o sono su un sottopasso, una galleria, un viadotto e così via. La seconda carta è quella che contiene il rischio idropotabile, che praticamente lì bisogna individuare quali sono le aree che hanno lo stesso sistema acquedottistico, in realtà nella maggior parte dei casi si mette l'intero territorio. Poi c'è il rischio allagamenti, che viene tratto dal piano di gestione del rischio alluvioni, quindi si vedono le aree che hanno più probabilità di essere allagate. Il rischio cioè l'antincendio boschivo, in cui si mettono gli idranti gli elettrodotti, perché possono costituire un ostacolo al volo dei mezzi aerei che arrivano in soccorso, e poi sono indicate le strade dove possono esserci un rischio incidente rilevante, nel senso che ci sono dei mezzi che possono trasportare sostanze esplosive. E poi è stato inserito qui anche il blackout, quindi gli edifici che hanno bisogno di un ripristino prioritario della corrente elettrica nel caso dell'interruzione. E in questo caso noi segnaliamo sempre ovviamente il municipio, le strutture di protezione civile come prime, le scuole, le strutture sanitarie. Poi a parte, e non può essere messo in carta e neanche nella relazione per questione di privacy, il comune avrà un elenco anche degli edifici dove abitano persone che hanno problemi, che hanno bisogno di, insomma, dei sistemi elettrici per respiratori, cose varie, e quello, insomma, il comune lo tiene da parte. Poi abbiamo inserito, no, mi pare di aver detto tutto, e ultima cosa appunto sono tutti i moduli, gli avvisi, le ordinanze già preparate, insomma, in modo che per qualsiasi evenienza, tipo può esserci la chiusura a scuole, può esserci l'avviso di sgombero di un edificio, oppure la messa a disposizione di locali climatizzati per le ondate di calore. Questo è il complesso, diciamo, del piano che è stato consegnato.
Bene, grazie. Grazie della spiegazione. Abbiamo visto che è uno strumento che finalmente andiamo ad aggiornarlo, perché siamo in ritardo di 16 anni. Ci prendiamo l'impegno anche di tenerlo più aggiornato, quindi anche come obbligo di legge per ogni 6 mesi va un po' aggiornato, rivisto, quindi è un documento importante, quindi può servire alle persone per intervenire in caso di emergenza. Ripeto, le persone, perché secondo me poi fondamentale sarà l'applicazione di questi piani che vengono redatti e approvati da questo consiglio. Se ci sono interventi, osservazioni. Agnoletti, prego. No, Mazzolato prima, ok.
Sì, ne ho diverse, signor Sindaco, anche perché è un argomento molto importante. Innanzitutto una curiosità, come mai la cosa non è stata spiegata da lei, ma dai tecnici?
Perché è un piano tecnico, non è che è un piano politico, quindi è un
Bene, allora,
documento tanto
ecco,
politico.
allora, solo per ricordarle, quando vi avevo portato qui un medico legale per spiegare dei problemi medici, si è rifiutato. È venuto apposta da Milano tempo fa. Allora,
Il sindaco sono io, qui sono io che decido i termini.
Sì, ma ascolta,
okay.
Non ho mica
la
detto
prossima
di no.
Volta, Mari, capirai come funziona.
Sì, no, 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 forse okay. Lo so meglio
Bene,
di lei. Sì.
Ok.
Bene. Non trovo, per esempio, una delle tante cose che è successo durante il periodo della pandemia, che la protezione civile, anziché aiutare i cittadini, li obbligava a rimanere chiusi in casa a segnalazioni. Questo qui trovo veramente una cosa assurda, cioè la protezione civile deve fare il lavoro di protezione civile e non cani di guardia della politica, specialmente di quella parte politica che si è inventata.
Allora, consigliere Mazzorato, o lei rientra nel tema di discussione, altrimenti le stop la parola.
Ma lei,
il tema di discussione è il piano di protezione civile. Se lei mi torna, magari ci mette dentro il Covid e anche le banche, e rientriamo tutto in questo piano qua. Bene.
Chi ha parlato
okay.
di questo?
Parli del piano di protezione civile.
Bene.
Di questo
gli
piano.
Spazi di ammassamento dove sono, signor sindaco?
Sono segnati nel piano.
Ma non ho, volevo, siccome
mi parla tavola 2, 3, 2. Tavola 2, ok.
Nella tavola 2
siccome
ci sono
si parlava di un'area
di
molto importante durante il Consiglio della Marca Occidentale, di un'area che ha una metratura importante, volevo capire dov'è nel nostro comune. Cioè, credo che non sia cosa da poco.
Beh, sono diversi, non è uno solo, sono diversi.
Ecco. No, aveva
se
parlato di un'area
sotto,
di 6.000 metri, se non sbaglio.
Se vede sotto dove ci sono la riga gialla, quelle sono le aree di ammassamento che sono indicate. Allora, le aree dei 6.000 metri quadri sono indicativi, ovviamente, a parte che sono per le aree di ricovero soprattutto. I 6.000 metri quadri per le aree di ammassamento si parla quando diciamo c'è un COM, quindi un centro operativo misto, che ce n'è magari, ce ne sono due o tre in una provincia. Ogni comune si dota della sua area di ammassamento, però è ovvio che deve tirar fuori da quello che ha, non è che si possono.
Sì, ma non era stato detto questo nel Consiglio della Marca
sì, lo
Occidentale.
So, lo so.
Ecco. No, no, giusto per chiarire che vi ho detto una cosa da una parte e mi è fatta da un'altra, visto che lei è signor sindaco, no? Depositi alimentari, prima ha parlato, ce ne sono nel nostro comune in caso di necessità? Oppure si fa riferimento a depositi di comuni esterni?
Allora, il database dice sempre che. Cioè, da delle dimensioni, devono essere magari dei depositi di una certa grandezza, però c'è scritto anche dopo in fondo o utili ai fini del comune. Quindi noi indichiamo magari se ci sono dei supermercati.
Beh, ci sono annotati,
esatto,
qua ho visto. Ci sono,
esatto, noi abbiamo inserito i vari supermercati.
Per deposito intendete supermercati?
Dove ci sono degli alimentari.
Ok. COC, Centro Operativo Comunale, c'è un punto specifico dove viene fatto oppure viene fatto di volta in volta in base alle varie necessità?
No, di solito allora viene deciso di solito nella sede comunale, perché c'è la disposizione degli uffici già delle opere. Può essere inserito una sede alternativa, se, ovviamente sempre se c'è la disposizione, però è inserito. C'è addirittura la scheda COC specifica e in ogni procedura nella prima pagina riporta sia la sede del COC che tutte le funzioni, in modo che uno non deve andare a cercare il COC magari dentro la relazione, ma ce l'ha nella relazione nella procedura stessa. Quindi, insomma, per velocizzare proprio le operazioni in caso di emergenza.
No, su questo trovo strano, perché se c'è un problema di emergenza dovuto a terremoto, siamo in un edificio che non è a norma antisismico, per cui cioè, non è prevista un'alternativa, cioè non c'è già un immobile, succede qualcosa qui, siamo pronti ad andare dall'altra parte dove c'è tutto già un sistema informatico pronto, cioè se parliamo di prevenzione, se no se parliamo di carte è un'altra cosa.
Sì, allora diciamo che non, al momento non è stato identificato,
okay,
però
certo.
Diciamo che lo scopo è proprio l'aggiornamento, come si diceva quella sera a Vedelago, che questo è un punto di inizio, non è un punto di fine, questo è proprio l'inizio e dobbiamo metterci nella testa che va sempre aggiornato, è proprio un piano che le varie funzioni devono cominciare a conoscere bene, devono cominciare attraverso le procedure a capire che diciamo, tra i loro compiti ogni giorno si deve pensare al sistema di protezione civile, quindi ogni aspetto, ogni dato che si acquisisce va pensato anche in chiave di protezione civile. Quindi, diciamo che l'impegno è proprio quello di dire adesso dobbiamo identificare anche un locale come alternativa che sia antisismico.
Ok, mentre per quanto riguarda il monitoraggio, che prima è stato parlato quasi giornaliero, ci sono delle persone specifiche che lo fanno o è demandato ai volontari questo?
No, è specificato anche nella relazione dove si parla del CFD e il CFD proprio lo richiede che il comune deve spedire attraverso un modulo i nominativi e gli indirizzi del personale che si decide. Di solito sicuramente è la funzione 1, quello di tecnica e pianificazione, il quale mandando il suo recapito riceve ogni giorno. Diciamo, quando c'è l'allerta, riceve proprio i bollettini, i messaggi direttamente dal CFD con i tipi di allerta, quindi è in grado poi di diffondere il bollettino a livello
Quindi con una
comunale.
reperibilità 24 ore su 24?
Beh, sì, difatti
Ok.
devono specificare proprio nella scheda che devono mandare al centro funzionale decentrato. E ho anche sottolineato nella relazione che questi recapiti devono sempre essere aggiornati, per cui se cambia un dipendente comunale che aveva quella funzione, bisogna subito rimandare un nuovo modulo il quale annulla e sostituisce il precedente. Questo è proprio anche evidenziato in relazione.
Un'ultima domanda, in caso di blackout, parlava il comune ha l'elenco delle persone, è un elenco segretato, dove ci sono queste persone che hanno bisogno di respiratori e quant'altro. Di quanti generatori disponiamo? Perché succede un blackout, è facile dire poi il comune va casa per casa, sì, ma deve avere gli strumenti per andare a casa per casa.
Adesso guardiamo la tabella che ho riportato. Ovviamente, se un comune è piccolo non avrà delle risorse infinite, però c'è sempre la richiesta alla prefettura e quindi qui abbiamo 3 generatori, per esempio, attualmente. Però,
Sono 3 di Resana.
sì,
Sappiamo
da quello
chi
che mi hanno. Da quello che mi hanno, insomma, i dati che mi ha fornito il comune, vuol dire che il gruppo di protezione
è.
civile
Viene
attualmente
giù
ha
da
tre
qualsiasi parte.
generatori. Però, appunto, siccome cioè, è proprio spiegato che ci sono gli eventi, sono di 3 tipi: l'evento di tipo A, di tipo B, di tipo C. L'evento di tipo A è quello, diciamo, che può essere risolto dal comune con le proprie forze. Se si vede che non si hanno queste forze, si chiede subito alla prefettura, alla provincia, la quale vi aiuta, insomma, in base alle richieste che un comune fa, supporta.
Sì, no. Sì, no. Visto che su quel prospetto là, la seconda parte sono le attrezzature date in accomodato al gruppo di protezione civile, quindi elettropompe, generatori, lotte, motopompe, torri faro, tenda. Prego, Agnoletti.
Anch'io sono un po' ricco di domande, perché là è stato scritto quanto portano le motopompe e i generatori non c'è scritto. Io ne ho 3 a casa, quindi sono già a livello comunale, praticamente posso coprire il mio comune? No, il mio sono da 1 kilowatt e 3 kilowatt, questi qua saranno da 20, 30, 50, 100 kilowatt, spero, altrimenti non servono a niente. Ho fatto un'esperienza nel periodo del terremoto dell'Emilia, quindi 15-20 anni fa. Noi abbiamo raccolto un camion, noi l'IFE, e abbiamo informato che venivamo giù con un camion di soccorso privato. Ci siamo arrivati giù e ci siamo andati in 3 centri di raccolta. Nessuno sapeva dove piazzare sto camion di roba. Alla fine,
Certo.
generosamente, l'ultimo, eravamo già alle 3 di pomeriggio, alle 2 di pomeriggio, ci ha accolto, ci ha fatto scaricare sto camion perché finiva che tornavamo a casa con mele, cassoni di frutta, cassoni di cibo, carta igienica che tutti se la dimenticano, ma serve da matti. Detto questo, ho visto che non erano specificate quante persone sono attivabili immediatamente durante un'emergenza in questo comune. Lei lo sa? Qualcuno lo sa? 10, 100?
Persone attivabili in che senso?
Della protezione
di gruppo
civile?
Di protezione civile? Beh, allora, questa,
quanti?
Questa è una presentazione fatta da fare in un quarto d'ora. È ovvio che non posso mettere, però nel database del gruppo protezione civile sono specificati il numero di membri che ha il gruppo di protezione
sommando
civile.
Sommando le righe si scopre che sono 10
no,
o 30?
C'è proprio una riga, adesso io non me lo ricordo perché sto presentando 6 piani nel giro di 15 giorni.
No, non mi dica che sta presentando 6 piani nel giro di... perché stasera c'è un terremoto, io voglio sapere...
Allora, abbiamo un piano di guardare e vedere quanti sono. Cioè.
Allora...
qui stiamo parlando di un piano. Un piano significa che partiamo, pianificare significa programmare, guardare cosa si può fare. Da qua si parte, ho detto, siamo 16 anni che siamo fermi.
C'è uno
da
storico.
16 anni che siamo fermi, da qua partiamo e abbiamo l'impegno di ogni 6 mesi aggiornare, aggiungere, mettere quanti kilowatt ai generatori, mettere i riferimenti dei... Cioè, è una partenza, un punto di partenza.
E li porti, non li ho visti citati, dove sono previsti le piazzole di elicottero e se sono chiaramente accessibili, perché... Ci vogliono.
Non ho capito la
l'elicottero dove atterra? Non ho visto la cartina con le H degli elicotteri. Non c'è.
No, non c'è, ma no. Non è neanche inserita come nel database, non c'è nessuna voce che chiede questo.
Va bene, non ci sono gli elicotteri. E le strade verso gli ospedali non le ho viste citate con linee preferenziali, perché se uno guida in ambulanza e non è del posto deve sapere con una mappa, quali
qui
sono
a Resana,
le strade preferenziali.
C'è un ospedale qui a Resana?
Ci risulta.
No, quindi dovranno andare a Castelfranco o dovranno andare
io devo inserire, è il piano comunale, devo inserire le strade che portano alle aree di emergenza, alle strade di emergenza, cioè alle aree di emergenza.
Bene, e in questi piani sono previste delle esercitazioni, cioè finalmente far finta che prenda fuoco, venga giù una valanga.
Sì. È previsto nelle azioni di prevenzione sono previste sia l'esercitazione del gruppo comunale, esercitazioni della popolazione e anche serate di istruzione, diciamo, della popolazione, nonché si consiglia anche l'istruzione nelle scuole in modo che i ragazzi cominciano da piccoli.
Grazie.
Prego.
Altri interventi? Quindi se non ci sono interventi...
Posso fare un intervento io? Prego. Ecco, a riguardo dell'introduzione che ha fatto il consigliere riguardo al vostro camion che avete portato delle risorse alimentari e purtroppo quando si va in un posto bisogna contattare le funzioni giuste, quindi probabilmente voi dovevate prendere contatti in precedenza con i volontari e
fatto. Quindi, ho telefonato a un mio cliente di Reggio Emilia, dimmi dove porto, e lui mi ha dato il numero del suo centro che conosceva là vicino. Io ho telefonato a quel centro e mi ha detto sì, venite, siamo arrivati, negli orari previsti tra l'altro, e mi hanno detto no, ma qua non c'è neanche gente che tira solo il camion.
Ma probabilmente non c'erano le funzioni giuste, ecco.
Non avevano il piano.
Non avevano il piano forse, o neanche il muletto, però... Ed erano passati 4 giorni, non era il primo giorno. Grazie comunque.
Grazie a voi. Allora, se non ci sono...
Mi rifaccio anche all'ultima alluvione dell'Emilia, quando i nostri sono andati giù, avvisati tutto, sono arrivati là, non avevano i muletti per scaricare. Il piano, cioè, non andiamo in cerca sempre di scuse, il muletto non c'è, la corrente manca, la chiave, la strada è allagata ma non si può passare perché c'è l'ordinanza del sindaco, allora uno dove scarica la roba? Scarica per terra.
Ma allora torniamo, è colpa del piano?
Non lo so, io dico sempre...
È sempre colpa di qualcuno, ma noi siamo qua per cercare di migliorare le cose, ripeto, questo è un punto di partenza.
L'importante è che non sia un miglioramento di carte.
Bisogna da qualche parte dobbiamo partire. Da qua si parte e magari se riusciamo, visto che sono passati, ripeto, 16 anni in cui anche 3 sindaci che hanno fatto un tubo, compreso il sottoscritto, magari adesso iniziamo a fare qualcosa, ok? Quindi speriamo che sia un punto di partenza per aggiornarci, per quindi informare la popolazione, informare quelle più volontarie che già ci sono molto bravi, che fanno corsi e tante preparazioni per questi eventi, gli amministratori stessi dovranno essere più preparati, più formati. In passato io ho fatto anche dei corsi, bisogna rinnovarli e aggiornarsi sempre, perché altrimenti non siamo pronti per fare per eventuali emergenze. Prego.
Proprio diciamo, la relazione non è il Vangelo, però diciamo che può essere un punto di riferimento e lo stesso le procedure. Cioè, adesso viene dedicata una sezione proprio alla fase di non emergenza, è lì che bisogna prepararsi. Quindi uno dice: se ho bisogno, ho questi muletti, ma se non ho i muletti, c'è la persona dedicata che è la funzione 5, materiali e mezzi, la quale deve sempre preoccuparsi di dire chi devo chiamare nel caso abbia bisogno. E quindi nella fase di non emergenza, quando si è tranquilli, si deve avere un elenco di riferimenti a cui fare riferimento proprio nel momento dell'emergenza. Quindi è questo che dobbiamo un po' imparare, che l'emergenza non si risolve nel momento in cui comincia a piovere, si risolve prima, cioè si costruisce prima con la pianificazione, e il piano serve proprio a quello, anche a fare capire piano piano a tutto il sistema comunale, ma anche alla popolazione, che bisogna prepararsi prima in modo da sapere cosa fare nel momento in cui inizia l'emergenza.
Bene, grazie. Quindi se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione, quindi del piano che poi andrà spedito in Regione Veneto, Provincia Treviso e Prefettura. Quindi punto 2, approvazione del piano di protezione civile Comune Resana, favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi due contrari. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti. Bene, ringrazio i tecnici che hanno perso il tempo qua, grazie. Magari sicuramente ci vedremo più avanti per aggiornamenti, per incontri che dobbiamo fare. Grazie,
Grazie.
grazie, buona giornata, grazie. Allora, passiamo al punto 3, ratifica delibera di giunta numero 30 del 10 giugno 2026, avente ad oggetto variazioni urgenti al bilancio 2026-2028, ai sensi articolo 165, commi 4 e 5 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, la variazione urgente al bilancio 2026 approvata dalla giunta lo scorso 10 giugno, 10 gennaio, 10 giugno, scusate, è servita per applicare una quota di avanzo libero 2025 per 180.000 euro da destinare per 165.000 euro alla variante per lavori di realizzazione della pista ciclabile via Sesa, praticamente l'asfaltatura che proprio in questi giorni sta per essere completata, e 15.000 per la progettazione della variante numero 20 al piano interventi, che poi andremo a discutere. Sul versante entrata è stata registrata l'eccedenza del trasferimento che il Comune di Resana aveva fatto all'Unione dei Comuni Marche Occidentale per garantire il pareggio di bilancio 2025 all'Unione, che poi a consuntivo l'Unione ha registrato come superiore al dovuto e quindi ci ha restituito. Tale eccedenza viene poi destinata principalmente alle azioni sociali, quindi garantire il pareggio del bilancio 2026 dell'Unione, quindi con particolare riguardo alla funzione dei servizi sociali. Quindi la ratifica di una variazione di bilancio fatta dalla Giunta. Interventi? Allora passiamo alla votazione. Avanzato, prego.
Solo per dichiarazione di voto, signor Sindaco, nulla eccepire sulla bontà di alcuni punti, però questa è una vostra scelta politica sulla quale noi non entriamo in merito e quindi daremo un voto contrario.
Altri interventi? Non ne vedo, quindi passiamo alla votazione. Ratifica il bilancio della delibera di giunta numero 30, variazione di bilancio, favorevoli? Contrari? Astenuti. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 2, astenuti, 2. Grazie. Passiamo al punto 4, che è verifica dei equilibri di bilancio 2026-2028, un adempimento obbligatorio ormai in qualche anno, in questo periodo. Quindi verifica equilibri, verifica e salvaguardia di equilibri di bilancio e adempimento programmato con cui il Consiglio Comunale attesta la stabilità finanziaria dell'ente. Questa delibera deve essere approvata obbligatoriamente entro il 31 luglio di ogni anno, ed è un momento fondamentale per verificare se le previsioni fatte all'inizio anno stanno trovando riscontro nella realtà della gestione. L'obiettivo di questa delibera quindi è certificare che le entrate correnti siano sufficienti a coprire le spese correnti, garantendo i servizi essenziali dei cittadini senza creare debiti, verificare la tenuta della cassa e la congruità di accantonamenti prudenziali come il fondo crediti di dubbia esigibilità, attestare l'assenza di debiti fuori bilancio o, qualora ve ne siano, provvedere al loro immediato riconoscimento e finanziamento per non gravare sul futuro dell'ente. I dati tecnici elaborati dal servizio finanziario confermano che il nostro bilancio è in equilibrio, non si registrano squilibri di gestione né passività pregresse indennizzabili e il revisore dei conti ha espresso parere favorevole a questa delibera. Vi invito quindi ad approvare questo atto per permettere al Comune di proseguire l'attuazione del programma presentato. Quindi, se ci sono interventi, Mazzolato, prego.
Sì, a me fa specie, signor Sindaco, magari da questo punto di vista anche la capisco quando parla di equilibri di bilancio. Ero proprio in questi giorni vedere girare per il mare uno yacht più grande al mondo sequestrato dal nostro governo e all'obbligo di mantenerlo 800.000 euro al mese, 9 milioni e 6 all'anno a mantenerlo.
E noi, il nostro bilancio.
No. E noi stiamo qui a guardare l'equilibrio perché ci mancano, veramente è una cosa assurda, 29 milioni di euro fino adesso è costato. E qua a Bibione, tra Bibione e Trieste, hanno l'obbligo ogni giorno di farlo muovere. Allora, noi siamo qui che ci perdiamo sugli equilibri. Fresca la notizia di oggi, l'aumento esponenziale di quello che sono i costi energetici e quindi andranno a incidere su quello che è la qualità dei servizi, e si accetta e si approva perché bisogna approvare. Non mi sento di approvare questo sistema, questo modo di lavorare, dove si taglia continuamente la qualità dei servizi ai nostri cittadini, perché dobbiamo rispettare un qualche cosa che qualcuno ha deciso e che altri non hanno il coraggio di dire di no, per cui il nostro voto sarà contrario.
Altri interventi? Quindi passiamo alla votazione. Quindi punto 4, verifica di equilibrio bilancio 2026-2028, favorevoli, contrari, 2, astenuti, 2. Dobbiamo votare qui per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. E grazie. Passiamo al punto 5, che è questo. Allora, approvazione progetto di acquisizione a patrimonio comunale con contestuale dichiarazione di pubblica utilità di un terreno adiacente ai piani sportivi di San Marco. Allora, con questa delibera, già con la delibera di giunta numero 53 del 1 ottobre 2025, abbiamo dichiarato interesse pubblico l'area adiacente agli impianti sportivi di San Marco e dato indirizzo ai servizi competenti di attivare le procedure di esproprio necessarie all'acquisizione di detta area. L'acquisizione di questa area è funzionale a completamento e ampliamento degli impianti sportivi di San Marco a fine di migliorare la fruizione da parte della collettività. In particolare, l'area sarà destinata all'ampliamento del parcheggio, dei spazi sportivi, delle aree e servizi esistenti per le quali ad oggi vi è uno spazio ridotto. Il piano particellare di acquisizione dell'area prevede un'indennità di esproprio determinata in euro 9. No, quindi 9 euro al metro quadro. Quadro economico intervento di acquisizione pubblica risulta calcolato quindi complessivo 42.000 euro tra indennità di esproprio, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastale. Con questa delibera andiamo a riconoscere la pubblica utilità di intervento di acquisizione ed incaricare il servizio dei lavori pubblici di tutti gli adempimenti occorrenti per trasferimento della proprietà dell'area in questione, nonché quanto necessario all'individuazione a bilancio della disponibilità economica per la realizzazione del suddetto intervento. Quindi è una delibera che va, un po' ripete quello che avevamo già anticipato, che volevamo acquistare quest'area a fianco agli impianti sportivi di San Marco, che proprio in questo periodo sono oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Ci sono interventi? Mazzolato, prego.
Io insisto nel dire che continuare a ampliare in una zona residenziale non ha alcun senso. Rimango un po' dell'assessore Celeghin, visto quello che stanno collaborando i due paesi, Castelmigno e San Marco, non creare un polo unico. Abbiamo anche le scuole, i comuni, abbiamo anche accessi comuni, volendoli fare. A me sembra più un clientelismo questo qui, accontentare qualcuno, gli amici degli amici, che è il modo solito di fare
Ripete
politica.
questa frase per piacere? La ripete perché è agli atti quello che ha detto.
Sì, è
Bene, è agli atti.
accontentare gli amici
Lei ha
degli
detto
amici.
clientelismo. È iattico, rimane iattico,
sì,
l'ho
sì,
detto.
Sì, cioè, okay. Guardi, ho scritto qui, cliente di
Le, quindi è cosciente di quello che ha detto?
Sì.
Lo ripete?
Sì, sì.
Conferma? Ok.
Sì. Non ho detto di chi. Se lei si sente in colpa, signor sindaco,
no,
ma
non mi sento
questo
in colpa,
qui...
almeno certi termini, ma in certe sedute non andrebbero espressi,
ma,
mi sembra una cosa un po'...
Ma, veda lei, signor sindaco,
sì, no, vedo
è
io,
che
sì.
continuare a insistere e non avere il coraggio di guardare una pianificazione futura dove può dare risposte importanti ai cittadini, mi sembra miopia. Miopia, glielo devo ripetere, glielo scrivo, dico, è il mio pensiero politico. Poi lei... Se si sente in colpa, non lo so, anzi, non so come mai si sia scaldato così, forse.
Ha detto un termine che non mi pare proprio adeguato per certi
consigli. Eh sì.
Ha parlato di clientelismo lei?
Clientelismo.
Ok. Ne ha le prove? Ne ha le prove?
Sì.
Sì? Ah, lei le ha le prove?
Sì.
Ok, le dimostri allora? Le
non
dimostri?
Non mica dimostrarle a lei.
Ah no, non le dimostra a me.
Lei se sente a posto.
Ok, le dimostri a lei se le adeguate
quindi...
allora.
Riprendendo il mio discorso, su questo punto noi siamo contrari.
Altri interventi? Altrimenti, basta, prego.
Noi ci atterremo molto di più sui fatti. Allora, torniamo a discutere di un ulteriore investimento destinato agli impianti sportivi di San Marco. Dopo circa i 680.000 euro già stanziati per l'impianto del pattinaggio, per il centro sportivo, a fronte di un contributo regionale di circa 40.000 euro, se non ricordo, 20.000 euro. 200.000 euro?
240.
Ok, oggi ci viene proposta l'acquisizione di un'area di altri 4.000 metri quadri per un importo quindi superiore ai 40.000 euro, a cui andranno ad aggiungere altri soldi ovviamente.
No,
per...
l'importo è complessivo di Ioneto quanto?
No, per fare i parcheggi penso, ok. E, ottimo, possiamo quindi affermare che considerando tutte le spese sostenute dal comune, il centro sportivo arriverà a costare circa 550.000 euro al comune. Di fronte a un investimento di questa portata è doveroso porsi alcune domande. La prima è molto semplice, ci aspettiamo che questa struttura venga utilizzata tutti i giorni e che rappresenti un vero e proprio valore aggiunto non soltanto per il pattinaggio, ma come si parlava in altre sedi anche per altre discipline come si parlava del volley e della pallacanestro. E su questo però nutriamo qualche perplessità poiché già in passato era stato evidenziato come le dimensioni dei campi non fossero pienamente conformi e un utilizzo ottimale di queste discipline. La nostra idea è diversa, ogni impianto dovrebbe essere progettato principalmente per lo sport a cui è destinato oppure al massimo per le due discipline compatibili tra loro, come è stato fatto qua alle scuole medie. Le scelte amministrative devono sempre basarsi su numeri e su risultati attesi, per questo vorremmo rivolgere una domanda all'assessore dello sport, considerando anche l'importante investimento economico sostenuto dall'amministrazione, se era stato effettuato un confronto con le associazioni di pattinaggio, di basket e di pallavolo e se esiste una vera stima sull'aumento degli iscritti che questa nuova struttura potrebbe generare, perché sono già anche emersi segnali di interesse da parte di nuovi atleti attratti dalla possibilità di allenarsi su una che penso sarà una delle strutture anche più importanti qua nella zona rispetto ad altri skating park come magari Loregia che insomma hanno presi come eravamo presi noi prima, perché se investiamo più di mezzo milione di euro su un impianto sportivo il ritorno deve essere concreto. L'obiettivo non può essere soltanto costruire una bella struttura, ma aumentare anche la pratica sportiva, soprattutto tra i giovani. Oggi infatti abbiamo verificato il numero delle iscritte nostre è inferiore rispetto alle associazioni di Fossalunga e di San Giorgio delle Pertiche, invece con Loreggia siamo circa allo stesso numero. Speriamo che questa struttura ci aiuti anche a colmare questo divario. Sempre con riferimento a questo intervento chiediamo se era stata prevista l'installazione di una tribuna, di un posto a sedere all'interno della struttura, ok? Perché non avrebbe senso fare magari quanti 40-50 posti auto se non ci sarebbe lo spazio per gli spettatori. Esatto. E infine desidero affrontare un tema particolarmente importante che mi hanno fatto presente, ci siamo informati e ci rivolgiamo anche al vice sindaco. C'era stata verificata la compatibilità dell'intervento con la zonizzazione acustica di Via dello Zero, perché dalla documentazione che siamo riusciti a scaricare dal sito del comune ci risulta che l'area interessata ricade in una zona bianca, ok, confinante con una zona gialla. Se così fosse, i limiti di rumorosità previsti sarebbero circa 60 la sigla LAQDBA. che nel periodo diurno e 50 in quello notturno. Abbiamo chiesto a un tecnico esperto al settore, il quale ci ha spiegato che il livello di 60 LEQDBA corrisponde indicativamente al rumore di una normale conversazione oppure di un frigorifero in funzione. Quindi è legittimo domandarsi quale impatto potrà avere un impianto sportivo che durante gli allenamenti e le competizioni di pattinaggio utilizza la musica. Se la scelta politica vostra, quella della realizzazione di una città e dello sport in un'area residenziale, è responsabilità che spetta l'amministrazione. Noi abbiamo espresso e continuiamo a esprimere le nostre perplessità. Tuttavia, il consiglio che ci sentiamo di dare con spirito assolutamente costruttivo e nell'interesse della comunità è quello eventualmente di verificare, e se serve una mano siamo disponibilissimi, tutti gli aspetti che abbiamo evidenziato affinché non emergano criticità una volta magari conclusi i lavori. Concludo con un augurio sincero: se questo importante investimento porterà davvero alla crescita del movimento sportivo locale, e lo speriamo molto, magari un domani avremo anche un atleta di pattinaggio che vince una medaglia olimpica da Resana, sarebbe veramente bello perché ci manca come cosa, saremo tutti felici di aver contribuito, ciascuno nel proprio ruolo, a sostenere lo sport locale.
Allora inizio io con la risposta. Allora, per quanto riguarda la rumorosità, non so se è stato fatto, probabilmente sì, però a differenza di adesso che non c'era nessuna riparazione, poi c'era un capannone che chiude la musica, quindi chiaramente prima la musica era a cielo aperto, adesso eventualmente sicuramente l'impatto è più basso, come dei numeri vedremo.
Ma non si, perché io ho visto che per esempio qua a Resana era stata variata questo discorso qua, perché se guardi proprio il piano, cioè, risulta che è 50.
Beh, non so, la vedremo sui piani allora. Per quanto riguarda il ragionamento dell'impianto, che ripeto poco quello fatto l'altra volta, anche più volte, allora qua andremo a spendere, al fine probabilmente a carico del comune, saranno attorno a 500, forse anche meno, a carico del comune. Andremo a realizzare una alternativa a quella che è l'attuale palestra comunale, che è piena dalle 8 di mattina per le scuole, pomeriggio, fino a mezzanotte, tutti i giorni, sabato e domenica compresa, con attività sportive che rimangono fuori perché non hanno spazi. Andremo a soddisfare le esigenze di, è vero, pattinaggio, tennis, in prospettiva, già verificato, metteremo i canestri per il canestro, si potrà fare una pavimentazione anche per consentire la pallavolo, si potrà fare il calcetto, potrà essere utilizzato quello spazio dalla scuola materna, mi viene in mente, quante volte vengono qua, si spostano, devono fare uno spettacolo, un'esibizione, un incontro con i genitori, potrà essere utilizzato dalla cittadinanza per gli incontri come una sala, non dico sociale, ma quasi, poi ci sarà uno spazio aperto a tutti i posti, c'è la tribuna, c'è già la tribunetta, chiaramente sul numero dei posti non possiamo eccedere certi numeri, perché sappiamo ci sono delle normative di sicurezza, poi chiaro, uno spazio aperto, mettiamo delle sedie, quanta gente si può stare, quante cose si possono fare. L'alternativa, sono d'accordo con voi, si poteva fare una città dello sport, un mega palazzetto. Boh, io non l'avrei fatto, ma nessuno di voi l'avrebbe mai fatto, perché servono 4-5 milioni di investimento, non lo fa questo comune, lo farà mai, non lo farà mai. Quindi qua, io ripeto, io faccio le cose e dopo le dico, vengono fatte e vengono realizzate. Promettere quello che è promesso da 20 anni, penso 30 anni a sta parte, facciamo un palazzetto, un palazzotto, un palazzone, cioè mi pare di andare, cioè non sta nel mio carattere. È impossibile da fare una cosa del genere per il nostro comune, ripeto, è impossibile. Quindi qua si fa qualcosa, l'alternativa, ripeto, ci sono tantissime problemi, possono esserci effettivamente l'area è un po' vicina all'area residenziale, però stiamo parlando di piano sportivo legato a attività che non dovrebbero arrivare chissà quando, chiaramente se ci sarà una manifestazione potrebbe esserci un po' più di gente, ecco perché abbiamo acquistato l'area a fianco per il parcheggio, però non è che quotidianamente ci sarà un via vai di macchine chissà quante, cioè, sono delle attività che verranno come qualsiasi altra palestra, però ripeto, non c'è un'attività solo il calcio, prima era un campo di calcio ragazzi, qui arrivavano due squadre con tanto, quindi 30, 40, 50 persone quanto minimo ad allenarsi. Adesso è stato negli anni rivisto, riqualificato col tennis, riqualificato adesso col pattinaggio ed altre discipline che possono essere utilizzate. Altri interventi si possono fare a step, gli spogliatoi possono essere sistemati, adeguati, ampliati. Da qualsiasi altra parte, una struttura del genere, mancavano gli spogliatoi, mancavano tutte le strutture adiacenti. Quindi anche il fatto poi le facciamo, poteva essere fatto a Castelmino. Ok, la cifra non era questa, non si poteva mai arrivare a questa cifra, serviva qualche milione di euro. A Castelmino abbiamo proprio questi giorni abbiamo altre ipotesi, quindi sempre sull'impiantistica sportiva, ma ricollegate a investimenti diversi. Quindi è area sportiva, che però attualmente, proprio perché c'è proprio così maggiorato di collaborazione tra Castelmio e San Marco, c'è questa collaborazione nelle sagre, rimarrà in parte area sagre, rimarrà però principalmente area sportiva, e verrà ampliata probabilmente negli anni come area sportiva. Però qua l'intervento che c'era adesso da fare era che avevamo una struttura che rischiava di non essere più utilizzata, abbandonata, perché non era più agibile, e cosa potevamo fare? Abbiamo fatto un intervento che secondo me in prospettiva può essere una seconda palestra comunale, che non abbiamo. Ripeto, una palestra comunale come la nostra ci vuole 4 milioni di euro, 5 milioni di euro, sono cifre che, cioè, questo comune non realizzerà mai. Quindi qua questa è stata la scelta, è stata pratica, concreta, cioè facciamo qualcosa con questo, no, altrimenti stiamo qua a parlare, fidiamo tutti gli anni di mandato che non abbiamo fatto niente. Ripeto, questo è stato il mio modo di operare, può essere criticato, però vediamo alla fine qual è il risultato. Altri interventi? Raganini, prego.
Allora, intanto voglio tornare sul punto quinto, approvazione del progetto di acquisizione. Allora, altre volte ci siamo lamentati che lì c'è confusione perché non riusciamo a posteggiare. Quando compriamo un terreno per posteggiare le macchine, qualcuno si lamenta perché si compra un posto dove poter posteggiare le macchine e evitare la confusione. Mi sembra che questo sia veramente assurdo, riprendere delle cose, dire il contrario di quello che si è detto la volta prima. Comunque, sul fatto di acquisire un terreno per creare zone di posteggio, mi sembra che l'unica cosa positiva, sicuramente indiscutibile, anche perché insomma ha un costo decisamente buono, insomma. Ecco, per quanto riguarda la struttura di San Marco, allora gli errori partono da decenni, sono state create tre poli sportivi perché i campanili a Resana sono qualcosa di indistruttibile, cioè 40 anni fa, mi dispiace citare mio padre perché all'epoca faceva parte della cosiddetta polisportiva che era stata creata, e ci sono state delle discussioni importanti perché qualcuno riteneva che dovesse essere fatto un solo polo sportivo in cui si concentrasse tutte le attività. Non è stato fatto, sono stati creati tre poli perché ogni paese ha diritto al proprio polo sportivo, e quindi la situazione è questa. San Marco è un piccolo paese, però anche lui a questo punto ha bisogno di un punto di attrazione, di attrattiva per i giovani, e per i giovani di San Marco e anche per quelli del resto del paese. Quindi a questo punto si prende atto di quello che c'è. Per quanto riguarda la struttura di San Marco, il pattinodromo attuale e l'eventuale evoluzione, mi sono confrontato diverse volte con il sindaco proprio per appurare che questa piattaforma, che è più grande rispetto a, per dimensioni del campo, rispetto alla palestra, rispetto anche a, si possono fare tantissime attività sportive, cioè è importante prevederle. Io mi sono confrontato col sindaco proprio, e devo dire che è stato molto disponibile da questo punto di vista, proprio perché questa possa diventare realmente una seconda palestra, uno sfogo per le attività sportive che adesso ci sono. Allora, calcolare l'aumento degli iscritti. Bastano gli iscritti che ci sono, se per questo, per occupare tutte le strutture attuali. Mi auguro che si possa aumentare il numero, però ti assicuro che già adesso è difficile coordinare tutte le attività se si vogliono fare a un certo livello, cioè livello in maniera da poter competere anche con le altre realtà che ci sono attorno. Quindi la struttura di San Marco verrà rimessa a nuovo un po' alla volta, quindi i rumori, i suoni non sono quelli della questa piattaforma, quelli che disturberanno il quartiere, casomai il tennis che è all'aperto, so se c'è un campo da padel, perché qui una volta fatta la struttura sarà anche accoibentata dal punto di vista dei rumori, naturalmente, più di adesso in cui c'è solo un telone. I consumi dovranno essere immancabilmente ridotti perché passando da una struttura mobile a una fissa chiaramente ci sarà, quindi mi sembra che ci siano tutti i requisiti per poter fare un qualcosa di positivo. È vero, è una zona in cui ci sono i cittadini, si cercherà appunto il posteggio dietro la struttura aiuterà a evitare la confusione. Cioè io non, faccio fatica a vedere delle cose negative in questa situazione, non riesco a capire sinceramente. Dopo, se vogliamo far polemica, l'unica cosa civile di oggi è stata il piano di protezione, tutto il resto è stato incivile da parte dell'opposizione e non mi riferisco a voi.
Altrimenti, Costa, prego.
No, allora forse è stato anche travisato quello che noi non, infatti voteremo favorevole, non siamo contrari e abbiamo votato favorevole anche l'altra volta, non siamo contrari alla realizzazione, semplicemente volevamo porre questi due temi qua, la possibilità di crescere come associazioni sportive e anche il discorso acustico. Questi erano i due temi che noi volevamo portare, ma come ho anche detto, in modo costruttivo, in modo che magari adesso si riesce a verificare questo discorso qua, perché magari c'è sempre, si dice che la mamma degli imbecilli è sempre incinta, c'era sempre chi magari si verrà a lamentare e se ti tira fuori che la zonizzazione acustica è bassa, tu puoi anche spiegargli che adesso che è chiuso il capannone è meglio di prima che era un tendone, però capito, dopo è sempre da discutere. Questo era un po' quello che volevamo fare trasparire, insomma.
Grazie. No, tra l'altro ti anticipo una cosa che probabilmente verrà fuori a giorni quando vedrete installata la struttura: l'altezza di punta della struttura è 9 metri, che è molto alta, e c'è un motivo. Poi perché vogliamo che ci siano più discipline, perché se facevamo solo il pacinaggio bastava una struttura molto bassa, costava meno, si riscaldava in più fretta, così alta c'è la possibilità di giocare a tennis, eventualmente ci sarà il padel o il basket con, beh, con bastava comunque più bassa, cioè c'è la possibilità di mettere tanti utilizzi, costa qualcosina di più, però almeno c'è la possibilità. Poi è chiaro, ripeto, è un impianto che va implementato negli anni, andrà implementato negli anni in base alle disponibilità che ci sarà. Quindi ripeto, può esserci una pavimentazione diversa, può esserci le linee da fare, le porte da inserire per il calcetto, i canestri, i spogliatoi da adeguare, da ampliare, quindi deve essere ampliato, deve essere mano a mano migliorato. L'alternativa, ripeto, era un palazzetto da sport che questo comune non può fare, punto. Quindi l'alternativa era zero, quindi non c'era alternativa a questo. Agnoletti, prego.
Questo palazzetto sarà integrato nel circuito degli autobus, dei pulmini, o i ragazzi dovranno arrivare in bici o con la mamma?
Arriveranno in bici perché abbiamo fatto i pisciclabia per tutto.
Sì,
abbiamo fatto perché buttavi da soldi, no? Arriveranno in bici, ripeto, i locali, qui da fuori chiaramente arriveranno, cioè, c'è un minimo di collegamento, però c'è qualche bus che arriva, so che da Castelminio va a Resana, da Resana va a Castelminio. Però non è che stiamo parlando di una rete di trasporto pubblico locale.
C'è nel circuito. Ho solo chiesto questo.
Arriva in centro, sì, vicino.
Grazie.
Prego, assessore.
Grazie. Allora, io per quanto riguarda la riqualificazione dell'area e anche dell'impianto lo accolgo con favore, anche perché mi aggancio a quanto ha detto il sindaco, che al momento l'area di Castelminio un intervento di riqualificazione prevede tot un investimento importante che non era fattibile nella realizzazione di tot con le tempistiche in sostanza ragionevoli. Per quanto riguarda le discipline, voglio precisare a voi in pratica che io da anni sto gestendo appunto le richieste, le programmazioni e anche poi la programmazione di tutta l'attività sportiva sul territorio comunale. Io infatti mi sono elencata, stavo pensando, a tutte le associazioni che finora mi hanno chiesto quell'impianto e io ho dovuto in pratica dare diniego, in pratica non autorizzare, perché non ci sono le disponibilità attualmente, non era fattibile neanche autorizzare. Una settimana fa, io adesso stiamo valutando anche con altre associazioni che al momento sto soddisfando la richiesta solo nella palestra minore, per esempio della scuola elementare di Resana, e questa associazione già la settimana scorsa mi ha richiesto se è fattibile, se l'impianto di San Marco è pronto ho detto no, dammi il tempo perché ancora è in fase di realizzazione, per cui a settembre non sono in grado di autorizzarti, dovremo attendere un attimo. Infatti mi stavo anche informando l'ufficio tecnico con che tempistiche poi sarà fattibile non solo per il pattinaggio entrare. Quindi le discipline che sono, che mi hanno chiesto l'impianto, nello specifico sono diverse. Non ci limitiamo al pattinaggio, ok, ma ci sono sia attività, associazioni locali, ma anche esterne che me lo stanno chiedendo. Per cui diciamo che la realizzazione, questo mi permetterà, spero, di soddisfare nel futuro anche delle richieste, perché attualmente ad oggi è limitato il patinaggio l'accesso, ok? Bene, poi per quanto riguarda anche l'area, io so che c'è, oltre adesso attività, oltre al patinaggio, sappiamo che nel periodo primaverile fino all'autunno c'è il tennis all'esterno, adesso io parlo anche della zona esterna, più il beach volley, che è anche molto richiesta. E finora, chiedo anche al sindaco, non mi pare ci siano state lamentele da parte dei residenti, siano pervenute lamentele particolari, per cui anche perché ci avrebbe anche costretto ad attenzionare un attimo anche la questione, ok? Per cui io poi, se avete, io vi do anche nel dettaglio le società che mi hanno chiesto l'impianto, e anche di cui anche una della nostra, che sto promettendo di, guarda, nel momento in cui cerco di ricavarti degli spazi, ok?
Beh, visto che ci siamo, vi do anche i tempi aggiornati proprio ieri sui lavori. È stata completata le fondamenta. In prossimi giorni verrà portata la struttura in ferro che sarà montata, quindi dopo la pausa estiva, quindi i primi di settembre. Ci vorrà tutto il mese di settembre, quindi per la copertura e la struttura. Poi dovrà essere messe le pareti, quindi per ottobre ci sarà questa prima fase, quindi pareti senza le finestre. Le finestre andremo per ora a chiuderle con i teli che abbiamo utilizzato nel telone, quindi il prossimo anno mentre faremo l'intervento di infissi e quindi l'adeguamento, la sistemazione anche cioè completamento con l'impianto fotovoltaico, un impianto di riscaldamento diverso, quindi rispetto a quello attuale che molto costoso, quindi verrà cambiato completamente, verrà riqualificato dal punto di vista energetico l'impianto. Ci siamo, ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Quindi siamo al punto 5, approvazione del progetto di acquisizione del patrimonio comunale con contestuale dichiarazione di pubblica utilità di un terreno adiacente agli impianti sportivi di San Marco. Favorevoli? Contrari? Astenuti, non ce ne sono, quindi dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, due, astenuti, nessuno. Punto 6, adozione variante numero 20 del piano interventi, articolo 18, legge regionale 11/2004, per ripianificazione aree di espansione e trasformazione decadute. Variazioni puntuali, apposizione vincolo preordinato all'esproprio dell'opera pubblica messa in sicurezza intersezione tra SP 19 di Viale Lago e Via Sese con realizzazione pista ciclico pedonale terzo straccio di completamento. Allora, l'adozione di questa variante che riguarda molto richieste fatte dai privati, però riguarda questa seconda parte, la messa in sicurezza, quindi il terzo straccio della pista ciclabile di Via Sese, Via Trieste, Via Cazzane, che prenderà tre vie. E avete visto, stanno per essere completati i lavori via Sese. Stiamo quindi siamo in fase di progettazione di esproprio di quell'area per arrivare quindi a completare il collegamento con Resana. Quindi in questo caso andremo a variare la destinazione d'uso praticamente del terreno dove verrà realizzata il terzo straccio di questa pista ciclabile. Mentre per quanto riguarda la variante, diciamo che in gran parte andiamo a confermare quelle che erano le aree a suo tempo destinate a possibilità edificatorie. C'è un accordo pubblico-privato in cui il Comune di Resana praticamente va a ricevere un lotto edificabile di 1.300 metri cubi urbanizzato in cambio di 3.000 metri cubi da edificare e poi una serie di varianti che però so che andremo a votare anche separatamente perché avete visto c'era il fatto di valutare la propria compatibilità e incompatibilità in base ai proponenti. Quindi,
Cosa vuol dire comune di Resana sui nomi?
anche il Comune di Resana è interessato?
E quindi noi? No,
No, no, no, no, perché sennò non ne voteremo nemmeno. No. Quindi voi avete lo schema, mi pare, vi è stato consegnato. Che dovrei trovare. Allora. Quindi avete il numero delle variazioni, foglio, mappali, proprietari a fianco. Abbiamo già fatto una ricognizione, non dovrebbe esserci compatibilità, a parte il sottoscritto che sì, non parteciperà alla votazione 25. Adesso. 25 il foglio 4. No,
25.
25, ok. Quindi sono interventi, altrimenti poi passo la parola al segretario per come procede la votazione.
Prima era una domanda, siccome sì. Qui i punti, i capigruppo purtroppo non sono riuscito ad arrivare nei tempi dovuti, che ero fuori zona, riguarda qualche cosa che ha a che fare con via Castellana, c'è qualcosa lì come terreno, in particolare zona fiume, Dese,
no.
Sorgenti, c'è qualcosa che ha a che fare lì?
No, perché sono conferme di aree già storicamente destinate edificazione, no, no. Passo parola al vice sindaco, ma l'hai seguito meglio. Grazie.
Allora, con questa variante sostanzialmente andiamo a riproporre la conferma di tutte quelle aree edificabili che erano decadute nel 2024, in quanto erano passati 5 anni dall'approvazione del precedente piano di interventi. Come amministrazione abbiamo deciso di mantenere invariata la situazione, nel senso che siamo proceduti con la riconferma delle aree stesse. Dopodiché abbiamo valutato tutta una serie di richieste provenienti da cittadini privati per variazioni di alcune destinazioni d'uso di fabbricati per inserimento di nuove aree eventualmente edificabili, e queste sono state sottoposte al vaglio tecnico. Nel momento in cui hanno ricevuto il parere favorevole da parte dei tecnici proposti, sono state inserite come variazioni. Non c'è nessuna iniziativa pubblica, tra virgolette, di variazioni dello status quo. Sono solo recepimento di richieste specifiche da parte dei privati.
No, più che altro da verificare se ci sono con soggetti indicati, parentele.
Sì, dobbiamo verificare tutti, grado. Forse maturato, se ha qualcuno, però non lo fa.
Parenti o affini, cioè parenti della moglie. Vabbè.
Mettedomi qualche indicazione, magari chi conosco ci vedeva.
E per affini, il segretario?
Sono i parenti della moglie.
E fino a che grado?
Quattro. Cognati. Cugini.
A che punto è? Lì è il punto, sta per il nome.
Peccato.
25.
Sta meglio, così
facciamo. Dai, andiamo fuori assieme, così facciamo pace. Sta per nomi. Allora, sì, anche secondo me il 25 era per lui. Di qui a Castelmidio, più o meno, cioè. Agnoletti, no, non ha parenti qua. A lunga.
No, allora, quello è non vario.
Bene, se, allora se avete qualche
intervento. Io sono sindaco a questo punto, per evitare qualsiasi conflitto, che dopo io esco sulla votazione proprio del punto all'ordine del giorno e rientro nel set.
Completo il punto? Sì, solo perché
no, altrimenti... completo, così evito qualsiasi
chiacchiera. Quindi non vuoi uscire insieme a me, ho capito.
No,
ho capito. Quindi si assenta il consigliere Mazzorato. Allora, quindi se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del punto 25. Quindi...
No, vediamo la, diciamo la variazione numero 25, okay. Quindi, e poi dopo rientra. E
ok, la votazione, quindi io mi assento per la 25. Okay.
Ok, quindi se assume la presidenza.
Allora, essendo uscito il sindaco, assumo la presidenza, dichiaro quindi Aperta la votazione, chiedo quanti sono favorevoli per l'approvazione del punto 25. Contrari? 1. Astenuti? Nessuno. Quindi è approvata.
Okay.
Chiedo quindi il rientro del sindaco.
No.
Allora, quindi è stata votata il punto 25 della variante, qui adesso facciamo una votazione complessiva della variante numero 20 al piano di interventi, quindi favorevoli, contrari, 1, astenuti, nessuno, ok, quindi è approvata, quindi può rientrare il consigliere Mazzorato. Passiamo al punto 7, recesso e adesione dei comuni di Rasana all'Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Italia. Allora, con questa delibera andiamo a formalizzare in maniera ufficiale il recesso del Comune di Rasana all'AICRE, Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Italia, a cui aderiamo dal 1992 a fronte del pagamento di una quota associativa annuale di circa 300 euro. L'adesione deliberata al Consiglio Comunale del 92 non è mai stata ufficialmente revocata con la delibera di recesso che oggi propongo di adottare per poter formalizzare il nostro recesso nel rispetto dello statuto dell'associazione. Questa scelta quindi è un atto di razionalizzazione di spendere più riso opportuno, anche se la cifra non è granché, però comunque sono soldi, dalla nostra partecipazione ad altre reti di enti locali e canali istituzionali consolidati che garantiscono già un presidio, un flusso informativo costante sulle opportunità di finanziamento e sui progetti legati alle politiche europee. Quindi mantenere ulteriori adesioni formali rischierebbe di tradursi in un inutile duplicato di costi. Inoltre, un'attenta analisi interna ha evidenziato come negli ultimi anni il ritorno pratico e la partecipazione diretta del nostro ente alle attività specifiche di questa associazione non siano stati tali da giustificare l'impegno economico richiesto. Quindi recesso da Associazione Italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Italia. Se ci sono interventi, Agnoletti, prego.
Curiosità. Quanti comuni in Italia possono essere su questa strada? 10%?
Che, sono, che hanno aderito.
Che vogliono togliersi da questo.
Non so, è anche una situazione che a mio avviso ormai non so neanche se è ancora
attiva.
Cioè adesso c'è l'ANCI, c'è il Centro Studi Comuni, Associazione dei Comuni Marca Trevigiana, sono diverse associazioni che ci danno, perché gran parte vengono utilizzate per la formazione anche dei dipendenti.
E noi siamo dentro in tutte queste alternative o in una?
In una in particolare. Cerchiamo di focalizzare su una che è quella che ci fornisce più.
Che è quale? Più
sia il Centro Studi Marca Trevigiana e l'ANCI Veneto, che è comunque collegata.
Grazie.
Altri?
L'ANCI nazionale siamo ancora dentro o teniamo solo in piedi quella Veneto?
Mi pare siamo solo quella Veneto. Altri interventi? Quindi passiamo alla votazione. Recesso adesione del Comune di Rasana all'AICRE, Associazione Italiana del Consiglio Comuni e Regioni d'Italia. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuto? Nessuno? Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Bene, il consiglio si chiude qua. Buone vacanze a chi andrà in ferie il prossimo mese.